Benvenute e benvenuti a scuola, questo è il 25° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filologica dell'età umanistica. Parleremo molto in latino questa sera a proposito di filologia e come sapete, perché lo abbiamo anticipato la scorsa settimana, siamo tornate e tornati dall'Oriente. In questo momento siamo in Provenza, in un posto particolarmente atipico di questa regione. Difatti abbiamo raggiunto la vetta del Mont Ventoux, come sapete, non è stata una scalata difficile. Mont Ventoux assomiglia al Prato Magno, assomiglia al Monte Cimone, ecco, sono un pochino più alto del Prato Magno, un pochino più basso di qualche metro del Monte Cimone, che sono montagne raggiungibili con una camminata. E lassù sul Mont Ventoux ci aveva già preceduti la signorina Else, come avete visto dalle lezioni in Austria, e ci ha preceduto la signorina Else. Queste cose sono profetiche da parte della letteratura, perché lei vola come un gabbiano. Ora insieme a noi sono saliti in vetta anche Francesco Petrarca, che non è ancora un personaggio famoso, e suo fratello Gerardo, che è famoso come Francesco, non diventerà mai, però anche lui è passato alla storia, perché vedremo poi, lo diremo più avanti. È il 26 aprile, questa sera, abbiamo piantato le tende sul Mont Ventoux, è il 26 aprile del 1336, 680 anni fa, esatto, e l'alfabetizzazione questa sera ci allarga la vita di 680 anni di un colpo solo, li state portando benissimo. Lo studio è per ora l'unica macchina del tempo funzionante. Che cosa siamo venuti a fare in cima ai 1912 metri del Mont Ventoux? Prima di tutto siamo venuti a gustare il grandioso panorama che si vede di lassù, cioè le Alpi, le Cevenne, i Pirenei, la valle del del Rodano con le città che ci sono, la foce del Rodano, gli stagni della Camargue, si riescono poi a me, mai riuscito a vedere i fenicotteri rosa della Camargue, però i gabbiani ci sono, perché si vede il Mediterraneo lì davanti, il Golfo del Leone, dal quale volano in cima a questo monte, sfidando la forza del vento anche i gabbiani. Poi siamo qui perché Francesco Petrarca, dopo aver tirato fuori dal suo zainetto il libro delle confessioni, e questo me l'ha prestato lui, delle confessioni di Sant'Agostino, e averlo aperto a caso, però io ho visto che c'era un segnalibro, ci deve leggere un brano. Ebbene, viene fatta l'ipotesi che in questo momento, 26 aprile 1336, abbia avuto inizio il romanesimo filologico, quello propriamente detto. Che cosa c'è scritto in questo brano? Guardate, ad una lettura superficiale non sembra ci sia qualcosa in questo brano di eclatante, ma leggiamolo. E lo leggiamo attraverso una lettera scritta qualche tempo dopo da Francesco Petrarca a uno dei suoi amici, in cui rievoca questo episodio. E avvalendosi di una citazione, appunto la citazione tratta dalle Confessioni di Agostino, può fare così un'importante considerazione. Guardate sul repertorio il trauma. Dall'epistolario di Francesco Petrarca: durante l'escursione al Mont Ventoux che ho compiuto il 26 aprile scorso insieme a mio fratello Gerardo, mi venne in mente di consultare il libro di Sant'Agostino, le Confessioni, lo apro per leggere quel che mi capitava e dove prima fissai il mio sguardo era scritto. E le persone vanno ad ammirare le alte cime dei monti e i flutti ingenti del mare e i vastissimi corsi dei fiumi e l'immensa distesa dell'oceano e il regale volo dei gabbiani e il corso delle stelle, e di se stessa la persona non prende cura, di se stessa la persona non fa studio. Allora, pensiamo che questa sia una considerazione interessante, anche perché queste parole scritte 680 anni fa da Petrarca, che rimandano alle parole di Agostino scritte 935 anni prima del Petrarca, 1615 anni fa. Ebbene, Agostino ha terminato di scrivere le Confessioni nell'anno 401. Ebbene, queste parole non sono invecchiate, ci sono familiari, e quindi essendo noi già convinti che studium e cura sono sinonimi, no? Siamo però un'esigua minoranza ad essere consapevoli di questo fatto, ahimè. Probabilmente non ritroviamo nulla di sensazionale nella citazione agostiniana del Petrarca, invece dobbiamo capire che c'è qualcosa di nuovo nell'affermazione che fa, qualcosa che rompe definitivamente con gli schemi del passato, per cui ci troviamo di fronte all'inizio della fine dell'età medievale. E allora iniziamo a riflettere su questa affermazione del Petrarca, in cui cita Agostino scrivendo: e di se stessa la persona non prende cura, di se stessa la persona non fa studio. E guardate sul punto 1 del repertorio. Secondo lo schema medievale, il fatto che la persona decida di prendersi cura, di fare studio di se stessa, voleva dire volgere le spalle al mondo, no? Ed entrare nella solitudine monacale. Cioè, voleva dire vivere la propria vita nell'ambito di un monastero. No? Anche, li abbiamo tutti incontrati in monastero, no? I grandi personaggi, no? la vita culturale si svolge tutta lì, no? Abbiamo visto per ora nella scolastica. No? E anche perché molto spesso la vita di un monastero, soprattutto nel 1300, era diventata più comoda rispetto a quella vissuta nella società secolare. Per le donne poi era anche un motivo di rifugio all'interno di un territorio, come abbiamo visto con il De Gata di Bingen, dove a noi sembra che uno si vada a rinchiudere in convento, invece lì c'era un'autonomia maggiore, perlomeno rispetto a quello che ti proponeva il mondo esterno, no? che imponeva alle donne. Ora, il fratello di Petrarca, Gherardo, che è con lui appunto nell'ascensione al Mont Ventoux, sta cominciando a pensarla esattamente così, cioè secondo lo schema medievale. E difatti, dopo una vita mondana piuttosto frivola e dissipata alla corte avignonese, anche insieme a Francesco, Gherardo si fa monaco nell'aprile del 1343 nella certosa di Montreux, quella più severa di tutte, per annullare se stesso in modo da far posto nella sua anima alla divinità. E forse ha fatto posto davvero nella sua anima alla divinità, perché guardate, a Montreux c'erano 150 monaci. Quando scoppiata la grande peste del 1348, sono morti tutti meno Gherardo. Lui li ha assistiti tutti ed è stato l'unico sopravvissuto, e poi ha aspettato di morire, è stato lì una settimana da solo aspettando la morte, invece non è morto, è sopravvissuto ed ha fatto da punto d'appoggio, perché la certosa di Montreux, guardate, con la guida della Francia, navigando in rete, dove trovate molti siti in proposito su questo argomento, fate una visita alla certosa di Montreux, che si trova tra Marsiglia e Tolone, sulla strada lì. Uno magari non ci pensa, magari passa da quelle parti, e invece è interessante andare a vedere questo grande edificio, un vero e proprio borgo, ed è la prima costruzione certosina ad essere stata edificata in Provenza nel 1137, buon viaggio. Francesco Petrarca invece rispetto a suo fratello, senza perdere di vista il supremo fine della salvezza eterna, perché anche lui crede, è un uomo di fede, seguendo un'altra strada, imbocca una via diversa, no? Imbocca la strada dello studio delle dimensioni della propria interiorità, in cerca del pieno sviluppo e non della riduzione della propria umanità, no? Entrare in monastero voleva dire ridurre un po' in un certo senso la propria umanità, secondo Francesco. Anche questa scelta, naturalmente, non esclude che si debba far ricorso alla solitudine, e difatti La vita solitaria è il titolo di un opuscolo in circolazione dal 1346, nel quale Petrarca si occupa della meditazione religiosa, che per lui significa confrontarsi con il pensiero dei grandi spiriti del passato, cioè con lo spirito dei classici. Ecco, diciamo, qui si inizia veramente a cambiare la mentalità. Petrarca codifica nel suo opuscolo la solitudine del letterato, non quella del monaco, cioè, e quindi mette in evidenza che cosa significa per lui decidere di prendersi cura di sé e di fare studio di se stesso, e aggiunge che il momento culmine di questa cura e di questo studio è dedicarsi alla scrittura e alla lettura, e stanco dell'una ricercare nell'altra ristoro, leggere ciò che scrissero gli antichi e scrivere ciò che leggeranno i posteri. Ora, per fare ricorso alla solitudine, in che cosa e dove vi rifugiavate? No, da bambini, da adolescenti ci si rifugia sempre, ci si costruisce sempre, no, un posto segreto o meno. E in che cosa e dove vi rifugiate oggi? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Petrarca, a chi gli chiede perché i suoi scritti siano pieni di esempi antichi, spiega questo fatto con due ragioni: l'aspirazione a vivere con gli antichi e il fastidio a vivere con i suoi contemporanei. E questo, attenzione, perché c'è un fatto anche di attualità in questo caso, molta attualità. Difatti Petrarca è veramente il personaggio con cui finisce il Medioevo, attenzione, ed è un personaggio sconosciuto, a cominciare dagli italiani, e mentre universalmente, perlomeno dagli intellettuali, Petrarca è considerato da sempre il più grande degli umanisti per la storia della cultura mondiale, proprio perché con lui inizia, finisce qualche cosa e poi inizia i suoi discepoli, no? Propriamente un magister. Ora, due ragioni, quindi aspirazione a vivere con gli antichi e il fastidio a vivere con i contemporanei, due ragioni che messe insieme descrivono uno stile destinato a diventare un modello di vita nel corso dell'età umanistica propriamente detta. Leggiamo che cosa scrive in proposito Petrarca nel secondo libro del suo trattato intitolato La vita solitaria, che dedica a suo fratello, no? Dicendogli: guarda, tu hai scelto, dicevi, di fare questo, io invece scelgo di fare diversamente, però tutti e due siamo accomunati, no? Da questa idea che bisogna prendersi dei momenti in cui la solitudine diventa propulsiva. Per due motivi: i miei scritti sono pieni di citazioni provenienti dai testi antichi. Il primo è che nulla in verità ha tanta presa sul mio animo quanto gli esempi dei classici greci e latini. Mi piace infatti, meditandoli, sentirmi più maturo ed sperimentare se il mio animo abbia in sé qualcosa di pregevole, di nobile, tale da renderlo indomito e invitto contro i colpi della fortuna, o se, in malafede, il mio animo si sia illuso di essere tale. Il secondo motivo è che io scrivo anche per me, e mentre scrivo, avidamente vivo coi nostri antenati nel solo modo che posso, e costoro, ai quali un'iniqua stella ha voluto che io fossi contemporaneo, dimentico con grandissima gioia, e in questo adopero tutte le forze del mio animo nel fuggire questi e nell'imitare quelli. Come infatti gravemente mi infastidisce la vista dei contemporanei, così il ricordo degli antichi, le loro magnifiche gesta e gli illustri nomi mi riempiono di una gioia incredibile e immensa che, se fosse nota a tutti, susciterebbe in molti stupore del fatto che io mi diletti a stare coi morti piuttosto che coi vivi. Ora, il fastidio di Petrarca per i suoi contemporanei, cioè per i crudeli uomini di potere civile ed ecclesiastico, e per i tiepidi intellettuali, questi poi lui sta meglio coi contadini, e infatti andrà a stare in montagna, andrà a stare nella valle delle nelle montagne, ecco. Con i contadini e con le contadine. Con le ninfe, diciamo, del bosco. Non è il generico fastidio del monaco per il mondo, ma è una ripugnanza specifica contro ciò che è diventata la cultura del suo tempo. Cioè, il pensiero della scolastica, vessato dai tribunali dell'Inquisizione, si occupa sempre di più di temi naturalistici, cioè dell'osservazione superficiale della natura, e intorno a quei temi, nei grandi centri universitari di Padova, di Bologna, di Parigi, Petrarca li frequenta tutti questi centri naturalmente, attivamente, si imbastiscono dispute puramente formali, cioè si fanno dei gran convegni formali, intellettuali, che non investono argomenti riguardanti della dottrina, negli aspetti esistenziali della singola persona. E la quasi totalità dei maestri, scrive Petrarca, pensano che sia meglio essere conformisti, per poter fare carriera bisogna essere conformisti, e pensano che sia meglio avere opinioni convergenti con i poteri forti, cioè il papato, l'impero, le monarchie, le signorie, per poterne trarre vantaggi economici. Anche Petrarca deve fare i conti con questa situazione, e per vivere dignitosamente dovrà mettersi al servizio dei potenti, ma cercherà sempre, per tutta la vita, di essere il più coerente possibile con le proprie idee. Guardate, lui rifiuta, forse è l'unico, che mentre molti, quasi tutti i suoi colleghi aspirano, no, a fare carriera, come vabbè, cioè, rifiuta molte cariche redditizie, compreso il cardinalato e le segreterie di Stato, o posti importanti che gli offrono i monarchi in questo momento. E perché è un uomo di valore e ha delle qualità, naturalmente, e il suo operare, per essere fedele al proprio modo di pensare, trae linfa dalle opere dei classici greci e latini, delle quali si mette caparbiamente alla ricerca da una biblioteca all'altra, viaggiando instancabilmente. Ecco che cosa preferisce fare il pellegrino intellettuale. Viaggiare in lungo e in largo, difatti è sempre in viaggio in tutta la sua vita, per leggere quello che a lui interessa, per prendere appunti. Il maestro riconosciuto in tutti gli ambienti universitari per il lavorio intellettuale svolto dalla scolastica nei secoli precedenti, come abbiamo studiato, è ancora Aristotele, no? Miseramente ridotto, però, scrive Petrarca, agli insegnamenti della logica e della fisica, più atteggiamenti che non disturbano nessuno. Cioè, la logica finisce per dare alimento alla moda dei dibattiti accademici che porta al degrado della scolastica, e la fisica dà legittimazione alle ricerche sperimentali, soprattutto in campo medico. E questo forse, dice Petrarca, è l'unico aspetto positivo, perché perlomeno si è sicuro. Ma Petrarca, in questa situazione, della quale tuttavia partecipa, si sente un segregato, perché possiede una singolare capacità di anticipazione, cioè capisce che è necessario un mutamento dello spirito. Quindi con i suoi scritti in particolare agli epistolari. Guardate, Petrarca ha scritto 493 lettere importanti, sono documentate, sono scritte in latino, perché scrive in latino, e cerca di fare, che è la lingua internazionale in questo momento, in modo che cerca di fare in modo che questo cambiamento possa cominciare a covare sotto la cenere, a ribollire intorno a lui, e il cambiamento si vedrà poi, perché ci sarà poi una fioritura, ci sarà poi un rinascimento, no? E parte da lontano la questione, ma ci arriveremo a suo tempo. Guardate sul punto 2, la novità che Francesco Petrarca con prudenza e con determinazione sta cercando di far emergere è quella del ritorno della persona, della singola persona, a se stessa. Secondo lui, chi studia non deve perdere tempo con le deviazioni di una dialettica astratta, accademica, inutile, oziosa, una dialettica ricca di contenuti reali e priva di contenuti reali, cioè di natura esistenziale, priva di natura esistenziale. E neppure la persona deve perdere tempo nel dedicarsi al naturalismo, perché è sì utile che l'essere umano si integri nell'universo fisico, ma l'inserimento della natura finisce per mettere la persona unicamente di fronte alla propria esteriorità, e lo studio della natura esteriore, afferma Petrarca, diventa un alibi per non fare i conti con la propria natura interiore. E invece la natura deve servire per meditare all'interno di se stessi. Petrarca pensa che la via da cercare per dare un senso alla vita umana sia quella dell'interiorità, una via che non può però essere confusa con quella tradizionale dell'esperienza mistica. Quindi l'interiorità voglia dire chiudersi in monastero e un ordine, e la sua convivenza con gli antenati, con i classici, diventa una via possibile per recuperare i modi e le misure dell'essere umano, saldamente radicato dentro il tempo, operosamente integrato nella città terrena. Cioè, in una lettera a Giovanni Boccaccio, Giovanni Boccaccio è, forse l'avete sentito nominare, è un giovane, in questo momento è un giovane ragazzo, Petrarca naturalmente è un anziano, che considera Petrarca un maestro. Petrarca scrive alla vigilia della sua morte, quindi nel 1374, se frattanto verrà la fine della mia vita, vorrei, lo confesso, che mi trovasse, come si suol dire, a vivere una vita già armonicamente compiuta. Cioè l'idea che la vita possa essere armonicamente compiuta, non nell'aldilà, ma già prima della morte, è un'idea nuova. Quindi l'umanesimo è già iniziato. Cioè un'idea che la vita compiuta, no? Sta nell'aldilà, cioè, no, invece. E qui un'idea che non troviamo nel pensiero di Sant'Agostino, di cui Petrarca si professa discepolo, ed è bene sapere che in proposito Petrarca tra l'autunno del 1342 e l'inverno del 1343 compone un'opera che si intitola, ecco un'altra grande opera del Petrarca, Secretum, il mio segreto, divisa in tre libri, che contiene tre dialoghi tra lui, Francesco, e Agostino, alla presenza della verità, che fa un po' da giudice, e si tratta di una sorta di confessione dell'autore destinata a non essere divulgata, per quello che si chiama Secretum. Ed è un'opera considerata l'equivalente delle confessioni di Agostino. Ebbene, Petrarca ribadisce che anche Agostino ha avuto, noi potremmo dire, il suo momento umanistico, quando legge con passione l'Hortensius di Cicerone, un'opera che purtroppo è andata perduta. Ma si tratta di un momento di passaggio, dopo il quale Agostino dichiara di non avere altro maestro che Gesù Cristo e altra meta se non la vita eterna. Mentre per Francesco Petrarca il momento ciceroniano, per quanto lui coltivi una fede profonda in Gesù Cristo, rimane un momento autonomo, cioè Agostino rimuove Cicerone, mentre Petrarca ne mutua il pensiero eclettico. Altro pilastro della formazione di Francesco Petrarca è il pensiero di Platone. Sebbene lui non abbia un contatto diretto con i dialoghi platonici, perché conosce pochissimo il greco, come lo conosciamo noi, ma trova e studia in primo luogo il Tineo sulla natura, il Fedone sull'anima, il Menone sulla virtù, che sono stati da tempo ben tradotti in latino. Poi Petrarca conosce il pensiero di Platone attraverso le opere di Cicerone e di Agostino, che sono i suoi punti di riferimento. Fare riferimento alle opere di Platone invece che a quelle di Aristotele, no, che erano diventate il vessillo del conformismo, purtroppo, è per Petrarca un modo di distinguersi dai suoi contemporanei, per affermare che non c'è la natura al centro dell'universo, ma c'è ogni singola persona, perché ogni singola persona è da considerarsi un universo. E Francesco Petrarca si muove all'interno di un triangolo che determina anche il primo perimetro, diciamo, del territorio dell'umanesimo filologico, se vogliamo usare una metafora, i cui vertici sono dati dal pensiero di Platone, perché le idee sono la realtà e al vertice c'è l'idea del bene, verso la quale tutte le idee tendono. Poi dal pensiero di Agostino, perché al vertice c'è la letteratura dei Vangeli, anche di questo punto, con la quale si può costruire in terra la città di Dio, e dal pensiero di Cicerone. Al vertice c'è l'intelletto, di Cicerone, con il quale è possibile stabilire le regole perché la giustizia sia uguale per tutti e l'utile corrisponda all'onesto. Studiando i principali dialoghi di Platone, le confessioni di Agostino, i trattati eclettico-filosofici di Cicerone, Petrarca mette a fuoco un'esigenza che diventa uno dei caratteri del movimento dell'umanesimo filologico, cioè l'esigenza di ricomporre in una conciliazione armoniosa i valori dell'esperienza amorosa, di cui la persona è vogliosa, perché tutti abbiamo la necessità e il desiderio di essere amati, no? Con i valori della partecipazione alla vita civile, perché la persona vuole fare politica, tutti vorremmo decidere un po' su quello che è l'amministrazione della polis, no? E con i valori della spiritualità, che creano una sincera tensione verso la trascendenza, perché in fondo tutti speriamo che ci sia una salvezza eterna, che ci possa essere una salvezza eterna. Il concetto di humanitas prende forma quindi intorno a questa esigenza, l'esigenza di armonizzare il fine ultraterreno con il fine mondano. E Francesco Petrarca dà inizio ad un processo di conciliazione tra il concetto di humanitas, contenuto nel pensiero dei classici, e quello che emerge nei testi della letteratura dei Vangeli. Gli ideali sono gli stessi, dice Petrarca. E ha inizio, di conseguenza, il grande lavoro filologico sulla natura, la struttura e i significati delle parole, per cui la filologia diventa una vera e propria filosofia, che si incarica di smontare le ideologie delle varie auctoritates, cioè quello che c'è di autoritario nelle ideologie, a cominciare da quelle del cristianesimo, i dogmi, che afferma Petrarca, calpestano i valori umanistici predicati tanto dalle opere dei classici quanto dalla letteratura dei Vangeli. E voi li conoscete, i valori umanistici a memoria: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. E Petrarca si ribella e guarda con disprezzo quello che lui chiama il rumoroso gregge degli accademici, che stanno portando la scolastica al degrado con le loro dispute puramente formali. se guardiamo certi salotti televisivi, si tratta, si direbbe appunto, purtroppo, bisognava che cambiasse qualcosa nel campo della cultura in questi secoli. E guarda con altrettanto disprezzo i membri dei circoli naturalistici che cercano la verità solo attraverso l'analisi del mondo fisico, per cui scrive, vedono la felicità come un pipistrello vede il sole, mentre la felicità alberga nel gran cielo dell'interiorità, dove i gabbiani volano inebriati dal sole. E pipistrelli quindi e gabbiani, due metafore che utilizza Petrarca, il più grande poeta della storia della letteratura internazionale, è chiaro che è capace ad usare le metafore. E guardate, non c'è da meravigliarsi per queste affermazioni, noi dal petrarchismo non ci siamo, noi continuiamo a parlare d'amore come ha fatto Petrarca nel Canzoniere, per esempio, non dal tempo del Petrarca. Se voi ascoltate le canzoni del Festival di Sanremo, cioè, ci sono degli stereotipi, se leggete, che non è cambiato nulla da come Petrarca ha codificato tutte le sfumature possibili all'interno di questa, della metafora amorosa. I pipistrelli che fuggono il sole, che è l'allegoria dell'esteriorità, secondo lui, e i gabbiani inebriati dal sole, che è la metafora dell'interiorità, di quali ambienti e di quali situazioni stimolano il vostro ricordo? Tutti abbiamo... I pipistrelli non ci sono più, invece erano utilissimi per mangiare le zanzare, forse qui ci sono ancora, in città purtroppo non li vedo più, io li allevavo sopra quando abitavo in una casa all'ultimo piano, ma vedo ormai, li vado a cercare a volte nelle notti d'estate, qua, ma non so. Scrivete quattro righe in proposito anche voi, e i gabbiani va bene. Ricordo i gabbiani molto a largo, ma...
Invece ora sono in giù.
Dappertutto. Le nuotate con mia madre fino alle boe bianche che erano grandi come questo, come questa stanza dove attraccavano le petroliere, sopra c'erano tutti i gabbiani e la costa era lontanissima. Eravamo pazzi completamente, siamo sopravvissuti. Abbiamo in pratica già descritto a questo punto le idee di fondo del pensiero poetico e filosofico di Petrarca, che viene considerato il capostipite del movimento dell'umanesimo filologico. Ma chi è Francesco Petrarca? Cioè, se dovessimo rispondere a questa domanda per filo e per segno, noi avremmo dovuto cominciare ad ottobre a parlare di lui, e questa sera non saremmo ancora arrivati alla fine, perché possediamo moltissime notizie su questo personaggio, ed è stato proprio lui a fornircele, insieme ad un gran numero di testimoni che, avendolo conosciuto, arricchiscono la sua biografia nel bene e nel male. Ora, chi desidera conoscere intimamente Francesco Petrarca non trova difficoltà, perché in biblioteca ci sono molte biografie, moltissime biografie che raccontano con dovizia di particolari la sua vita, e naturalmente in biblioteca si trova anche il testo dell'autobiografia di Francesco Petrarca, intitolata Posteritati, in latino naturalmente, Lettera ai posteri, un testo che però è rimasto incompiuto perché il racconto giunge fino al 1351 e Petrarca vive ancora 23 anni oltre questa data. E allora noi come ci comportiamo di fronte a questa domanda, chi è Francesco Petrarca? Noi ci comportiamo secondo la natura del nostro percorso, prendendo in considerazione alcuni segmenti, quindi procediamo sulla scia della didattica della lettura e della scrittura e nell'ottica molto gradita al Petrarca del dipanare gli intrecci filologici. E voi sapete di che cosa si tratta. Per fare questo esercizio dobbiamo necessariamente partire dalla fine. Dalla fine cosa vuol dire? Dalla fine della vita del Petrarca? No. Partire dalla fine significa, in questo caso, in ordine didattico, prendere le mosse dai gabbiani. Voi direte, ma come dai gabbiani? Beh, visto che li abbiamo citati più volte insieme al poeta, voi direte, Petrarca ha fatto anche l'ornitologo, cioè si è occupato di uccelli. Beh, certamente nelle opere di Petrarca, quelle poetiche in particolare, ma non solo, le metafore di carattere ornitologico sono molte, no? Sul piumaggio, sul volo, sul canto dei vari tipi di uccelli, ma il partire dalla fine, come vogliamo fare noi, riguarda il tema degli studi su Petrarca, perché dall'inizio del secolo scorso le studiose e gli studiosi di filologia si sono dedicati a curare una particolare forma di composizione petrarchesca, fino a quel momento sottovalutata, alla quale è stato dato il nome di gabbiani. Vedete, qui c'è una piccola pubblicazione, appunto, I gabbiani di Francesco Petrarca, questa è l'ultima pubblicazione. Erano un po' di anni che non venivano riproposti i gabbiani del Petrarca, anche perché non credo che ci sia un interesse editoriale notevole intorno a questi temi, però qui naturalmente c'è Francisco Rico, che è uno dei più grandi petrarchisti in questo momento in circolazione, che raccoglie una serie di gabbiani del Petrarca. Guardate sul punto 3 del repertorio. I gabbiani del Petrarca sono degli epigrammi, e voi sapete che gli epigrammi sono versi satirici presenti nella letteratura greca. Epigramma significa grafein, vuol dire scritto in greco, epi vuol dire sopra, quindi scritto sopra, perché l'epigramma compare sopra sopra una lapide alla base di una statua, sul frontone di un tempio, no? Ma soprattutto gli epigrammi hanno arricchito la letteratura latina, e qui molti di voi dovreste essere in qualche modo, dovreste ricordare un personaggio. Io credo che in questo momento starete pensando al più famoso scrittore di epigrammi della storia della letteratura universale, che noi abbiamo incontrato più volte, a cominciare dal viaggio dell'anno 2004, è lo scrittore latino Marco Valerio Marziale. Ve lo ricordate? Personaggio particolare. Marziale, rinfreschiamoci la memoria, è un emigrato a Roma di quel gruppo di spagnoli che sono emigrati a Roma, di iberici emigrati a Roma, compresa la famiglia di Seneca, dalla provincia tarragonense, viene da Tarragona, no? Dalla penisola iberica, ed è vissuto nel primo secolo, tra l'anno 38 e l'anno 104, non si sa di preciso né quando sia nato né quando sia morto. Ma gli epigrammi di Marziale sono un'opera complessa, in 1561 versi, soprattutto distici elegiaci, trovate naturalmente in biblioteca o l'avete nella vostra biblioteca domestica, divisi in 15 libri. Non è un'opera di facile lettura, se non si conoscono le parole chiave, le idee significative che questo testo contiene e che abbiamo studiato a suo tempo in relazione a un tipo di letteratura particolare che è la letteratura priapea, ricordate, e la sua importanza consiste nel fatto che è servita quest'opera soprattutto agli storici per completare il quadro di un'epoca, cioè quella degli imperatori Tito, Domiziano e Nerva. Un'epoca in cui la decadenza della romanità è già ad uno stadio avanzato, comincia ad implodere l'impero, e questi tre imperatori tentano invano di opporsi ad una crisi ormai irreversibile. Capiscono che non c'è più niente da fare. Cioè, Marziale negli epigrammi parla di sé e dei suoi ideali, dei suoi gusti letterari, delle sue aspirazioni, e il primo protagonista è lui stesso, che si sottopone a una autoanalisi molto interessante. Negli epigrammi Marziale satireggia, senza fare del moralismo, sul mondo in cui vive, in cui sbarca il lunario, no? Come Petrarca, è chiaro che quando legge di Marziale si rende conto che anche a Marziale i suoi contemporanei, osservava i suoi contemporanei con un certo fastidio, no? E sbarca il lunario e critica con feroce ironia e con sottile comicità la società del suo tempo, nelle cui contraddizioni però lui onestamente si riconosce di essere completamente coinvolto, cioè e ammette senza ipocrisie che da questa situazione di degrado ambientale, civile e morale lui non sa proprio come venirne fuori. Questo succede anche a noi, no? Diciamo, ci sentiamo impotenti di fronte a certe situazioni, no? Lui non sa proprio come venirne fuori ed è lucidamente assuefatto da questa esistenza alienante che è diventata una caratteristica sostanziale della Roma imperiale del primo secolo, la cosiddetta decadenza, no? Con i suoi vizi, le sue incoerenze, la sua violenza. Marziale si pone il problema di come evadere da una situazione del genere, no? Se lo pone anche Petrarca, le vie di uscita presuppongono coraggio, scelte troppo drastiche, e il sistema d'evasione che Marziale sceglie anche come mezzo di sussistenza, e lui scrive su commissione degli epigrammi per mettere da qualche parte, è la poesia, cioè sono gli epigrammi, che per la bravura di Marziale sono diventati un efficace e straordinario strumento di analisi culturale e intellettuale. Nello stato d'animo di lucida assuefazione sta la grande modernità di Marziale e le cittadine e i cittadini contemporanei appartenenti al ceto riflessivo, come noi siamo qui, no? Certo. Si trovano spesso a condividere la condizione psicologica di Marziale, il quale è fortemente critico perché riconosce che la società in cui vive, in molti dei suoi aspetti, è oscena. Attenzione a questo termine obscenus, che vuol dire di cattivo augurio, no? Ci sono certe cose che portano davvero male alla società, fanno male alla società, no? C'è una ricaduta negativa della società, ma contemporaneamente si rende anche conto, questo è il vero significato della parola osceno, di essere parte integrante, cioè di partecipare tragicamente all'oscenità, senza poter trovare un ambito dignitoso, decoroso, meritevole, scrive Marziale, per potersi esiliare. Dov'è che si va in esilio qui? No? Per questo motivo che la maggior parte dei versi di Marziale si chiama letteratura priapea, non ricordate, nella quale l'oggetto più in vista è il fallo di Priapo, no? Abbiamo studiato a lungo su questo oggetto straordinario poi dal punto di vista metaforico. Ebbene, sono scemi la maggior parte dei versi di Marziale, perché si maledice con loro il prossimo attraverso un linguaggio scurrile, indecente, scostumato, sboccato, triviale. Ma guardate, questo modo di scrivere è un metodo, Marziale lo sottolinea, è il cosiddetto criterio del contrasto, cioè che serve per far risaltare le virtù. Oggi il torpiloquio, soprattutto quello politico che c'è in circolazione, non è del criterio del contrasto, è fine a se stesso. È fine a se stesso. E serve per far risaltare invece le virtù, dice Marziale, alle quali il poeta vorrebbe aspirare e che la società in cui vive dovrebbe fare sue. Quali sono queste virtù? La delicatezza, lo splendore, la grazia, il gusto, la cortesia, l'eleganza, la finezza, la distinzione. Questo dovrebbe caratterizzare una società che si ritiene civile, anzi Roma, la capitale del mondo, caput mundi, l'urbe per eccellenza. Dice invece qui tutto è osceno, cioè tutto è di malaugurio, perché succederà qualche cosa di tragico, di drammatico, e infatti, e l'implosione è già cominciata. E queste sono le parole che durante l'autunno del Medioevo, delicatezza, splendore, grazia, gusto, cortesia, eleganza, finezza, distinzione, entrano a far parte del glossario dell'umanesimo, no, soprattutto sarà l'umanesimo più maturo, quello che chiamiamo il Rinascimento, no, che metterà in evidenza questi termini per quanto riguarda l'arte, l'architettura, ma non solo questo. Perché abbiamo fatto questa digressione? Perché Francesco Petrarca conosce bene gli epigrammi di Marziale, un'opera che nonostante sia stata messa all'indice per la sua presunta indecenza, è comunque presente in diverse copie in tutte le biblioteche dei conventi cristiani, perché guardate, gli amanuensi di ogni tempo si sono divertiti moltissimo a ricopiare gli epigrammi. Infatti è una di quelle opere di cui ne abbiamo più copie. A questo proposito dobbiamo ricordare un episodio, perché è propedeutico per far capire il rapporto che c'è tra Petrarca e il genere letterario degli epigrammi. Cioè, in questo episodio è coinvolto un altro personaggio che noi abbiamo incontrato a suo tempo e che voi ricorderete, che è il signor Vivant Denon. E voi direte, ve lo ricordo, chi è questo? È il fondatore del Museo del Louvre,
uno conosce bene, per
il quale scrive nel suo diario, pubblicato nel 1788 con il titolo di Viaggio in Sicilia. Tutti gli intellettuali aspiravano a visitare in quegli anni, nel Settecento, l'Italia, soprattutto l'Italia meridionale, l'Italia del Sud, era un viaggio avventuroso e affascinante. E noi, guardate, noi questo viaggio in Sicilia lo abbiamo fatto con lui, Vivant Denon, nell'anno 2004. Lì Vivant Denon ha incontrato la letteratura priapea, non se le sarebbe mai immaginato, perché non avrebbe mai pensato di trovarla nel cuore di una Sicilia settecentesca apparentemente deserta e selvaggia, e incontra la letteratura priapea a Carlentini, vicino a Lentini. Siamo a metà strada tra Catania e Siracusa, andate sulla carta a vedere, cioè in un convento di monaci bernardini, San Bernardo addirittura, dove viene ospitato per la notte, perché l'unico posto dove si poteva dormire da quelle parti erano appunto i conventi, che erano numerosi. Il padre guardiano, scrive Vivant Denon, un monaco austero e affabile, che non aveva l'aria di essere granché colto, dopo una cena frugale, fa visitare all'ospite, dicendogli: non creda di essere capitato in mezzo ai selvaggi, gli dice: guardi che siamo in Sicilia, non so se mi spiego, ed effettivamente gli fa visitare la biblioteca del convento, una biblioteca straordinaria per la ricchezza di opere greche, latine contenute in essa, e Vivant Denon, stupefatto, si sente chiedere se prima di dormire vuole leggere un libro, ma in quella grande varietà non sa che cosa scegliere. E allora il padre guardiano, scrive Vivant Denon nel suo diario, con grande spirito ironico probabilmente: considerandomi francese, uomo di mondo e studioso, mi propose un testo di letteratura priapea, un libro osceno, messo all'indice dalla Chiesa, ma ben conservato nelle sue biblioteche a disposizione di chi avesse le competenze per leggerlo. Il padre tolse e aprì il volume, scritto in versi latini, in epigrammi, e da autentico magister me ne lesse un certo numero di pagine, me le tradusse e me le commentò, sostenendo che, anche mostrando l'oscenità, uno scrittore, è vero, se è vero poeta, sa additare la via della morale. Quindi aveva capito tutto, naturalmente, perché questo era l'intento di Marziale. Anche Petrarca, 4 secoli e mezzo prima, deve aver pensato la stessa cosa, ma lui non è una persona che ama scrivere utilizzando un linguaggio osceno, però gli epigrammi sono un genere a lui congeniale, perché sa esprimersi in latino, la lingua che usa abitualmente per scrivere, e sa esprimersi in modo giocoso. Difatti costruisce Petrarca un latino giocoso, non rispettando le regole, ma divertendosi a costruirne di nuovo, secondo il modello degli epigrammi di Marziale. Ed è successo che nel suo laboratorio letterario Petrarca, che cosa fa? Mentre scrive una lettera, un trattato, un poemetto, un sonetto, ha inserito spesso in margine a quel testo un epigramma per esprimere un sentimento. Cioè prende un appunto, no? Fa un'aziosa in latino, costruendo, inventando un epigramma. Gli viene un momento di, vive un momento di creatività. O anche per elaborare un gioco di parole attraverso il carattere occasionale e leggero che ha il genere epigrammatico, che contrasta in effetti con lo stile profondo e serioso poi delle opere di Petrarca. Petrarca interrompe il suo lavoro e scrive un epigramma quasi come se si volesse rilassare, visto che nel comporre i suoi scritti, dicono le studiose e gli studiosi di filologia, si comporta come lo scultore greco Fidia, lo ricordate? Il quale, quello che ha inventato tutto tondo greco, il quale continua a ritoccare, Fidia, le sue opere, anche se erano già state scolpite alla perfezione, oppure non è mai soddisfatto. E le studiose e gli studiosi di psicologia, Freud compreso, hanno diagnosticato questo perfezionismo di Petrarca, che nasconde la paura di non essere all'altezza degli obiettivi, una grande insicurezza di fondo, come un ulteriore sintomo della nevrosi dell'introverso. E quindi hanno visitato Petrarca, l'hanno messo sul lettino leggendo le sue opere, i suoi epigrammi, insieme ad altri tratti patologici manifesti, come l'ansietà, il senso di colpa, la tendenza alla cidia, attenzione, oggi si chiama depressione, la cidia. E quindi il lasciarsi andare a scrivere un epigramma è quasi come se prendesse un farmaco, uno psicofarmaco, con il quale rallentare la tensione emotiva. E anche in questo Petrarca si dimostra un soggetto piuttosto moderno, anzi direi moderno, però utilizzando farmaci senza controindicazioni. Petrarca non ha mai radunato i suoi epigrammi, naturalmente, non ha mai messo insieme questi versi improvvisati, segreti e sorprendenti per farne un libro, perché non li riteneva degni di pubblicazione. Tanto, anche perché appunto aveva giocato con la lingua latina, lui ci teneva invece a scrivere in latino come scriveva Cicerone, tanto per la forma quanto per il contenuto, cioè indegni per la forma, perché in molti dei suoi epigrammi, per esempio, lui dà le rime ai versi latini come se fossero scritti in volgare, mentre la poesia latina si legge in metrica, come solfeggiando, no? E quindi rompe uno schema classico. Quindi si vergognava di aver usato questo espediente goliardico, diciamo. Poi i contenuti degli epigrammi sono gli stessi che Petrarca tratta nelle sue opere canoniche, che in particolare risentono del contrasto tra desideri terreni ed aspirazioni metafisiche, tra esigenze materiali e tensioni spirituali. Ebbene, negli epigrammi Petrarca tratta questi temi con leggerezza, invece, in modo arguto ed ermetico. Quindi, proprio per la loro coincisione, la loro sottigliezza e il loro carattere non ansiogeno, e per la loro raffinata rispondenza tra il testo e il contesto, gli epigrammi di Petrarca risultano oggi un'opera di grande valore. E lui ha sottovalutato questa sua esercitazione intellettuale, perché voleva naturalmente raggiungere la fama scrivendo in latino, scrivendo dei poemi come Virgilio, no? Non degli epigrammi per il gioco. quando gli prendeva l'ansia, per alleggerire l'ansia, beh, spesso ci prende l'ansia anche a noi, che cosa fate per attenuarla e per sfuggire da questa sgradevole situazione? Beh, scrivete quattro righe, potrebbe essere un epigramma, a proposito. E un anonimo filologo della prima metà del 1400 ha individuato decine di epigrammi in margine alle opere di Petrarca e le ha raccolte in un quaderno. E le pagine di questo album perché i testi poi sono stati abbelliti da anonimi miniaturisti che hanno disegnato l'immagine, e sono state conservate in due codici queste pagine. Uno è a Perugia, nella biblioteca, e uno naturalmente nella Biblioteca Vaticana, dove c'è di tutto. L'anonimo filologo ha fatto in modo di raccogliere gli epigrammi di Petrarca in modo cronologico, dal 1337 al 1353. E a che cosa corrispondono queste due date? Guardate, nel 1337 Petrarca è segretario del cardinale Giovanni Colonna e abita in una casetta di campagna, poi andremo a vedere, ci abiteremo un po' anche noi prossimamente, a Valchiusa, vicino ad Avignone in Provenza, vicino a Carpentrase. E nel 1353 invece giunge a Milano invitato dai Visconti e prende in affitto un bilocale vicino alla Basilica di Sant'Ambrogio. Quindi gli epigrammi sono stati raccolti come se fossero, diciamo così, uno stormo di gabbiani che da Avignone a Milano volano sulla vita, spesso tempestosa, di Francesco Petrarca. In particolare gli epigrammi hanno preso e hanno conservato il nome di Gabbiani perché l'ignoto filologo quattrocentesco, quando li ha radunati, ha messo per primo, a mo' di prefazione, un epigramma che rimanda proprio al volo dei Gabbiani e che contiene anche un'immagine di Laura. Avete sentito parlare di Laura, poi la mostreremo per quanto che ne sappiamo di questo personaggio, che risulta più leggera, cioè trasformata in volatile sullo stile delle Metamorfosi di Ovidio, no? Rispetto a quella figura meravigliosa ma sempre un po' funerea che Petrarca disegna nelle sue liriche. E adesso, per capire di che cosa stiamo parlando e per entrare nella dinamica della didattica della lettura e della scrittura, leggiamo, traduciamo e commentiamo, facciamo qualcosa di difficile, l'epigramma che ha dato il titolo alla raccolta, appunto i Gabbiani. Questo epigramma e questa raccolta intitolata Gabbiani ha permesso ad uno scrittore a noi noto, che tra poco incontreremo perché per più di un motivo è l'indiscusso protagonista dell'intreccio filologico che ci accingiamo a dipanare, ebbene l'allegoria del gabbiano ha permesso a questo autore di confezionare, una confezione d'alta classe, la sua prosa poetica che è stata definita carezzevole e crudele, orientata per ammissione dello stesso autore in stile petrarchesco, poi vedremo perché. Ora, ma procediamo con ordine, leggiamo e traduciamo e commentiamo l'epigramma intitolato Gabbiani e datato 1341, parliamo un po' in latino per la gioia di Petrarca, che vedete come sorride, finalmente un po' di latino anche per me. Beh, leggiamolo questo epigramma e traduciamolo. Candida si niveis se nunc tua laurea pennis induat et pelago pulcra feratur avis, non ne voles simili te trasformasse figura, mente manente quidem sed variante coma? Se ora la tua fulgida laura, dice l'epigramma, vestisse penne candide come la neve, bella ed alata sul mare, non vorresti anche tu similmente mutarti mantenendo la stessa mente ma cambiando figura. Non vorresti diventare un gabbiano anche tu, visto che Laura potrebbe essere un gabbiano, così la vede, no? Non libens quocunque gradum feret illa sequeris, ocillac secum per freta cuncta vadis, dilecteque comes nanti simulacque volanti, ut simul semper vita duabus eat. È divertentissimo il latino di Petrarca, non so se gioca certamente a... con la musicalità di una lingua che la musicalità non sempre ce l'ha. Quindi non saresti contento di seguirla sui flutti qua e là, dovunque felice con lei, compagno all'amata nel nuoto e nel volo, e che sempre così vi scorresse la vita? Beh, sarebbe bello essere gabbiani in volo. Sic fateor, sed plura petam, mi dulcis amicus ereat, et latori dulcis amica suo. Gratior ec avibus contigat vita quaternis, nil animos usquam quod nimis angatterit. Certo, lo ammetto, questo vorrei, ma chiederei anche che con me vi fosse il mio dolce amico e con lui vi fosse l'amica sua. Abbiano i quattro gabbiani questa più amabile vita, in modo che non vi sia niente che a loro dia troppo dolore. Ora, qual è il significato di questo epigramma? Ci sono più cose da capire, eh? Guardate sul punto 4 del repertorio. Allora, dal testo e dall'anno di composizione 1341 dell'epigramma, intitolato appunto Gabbiani, si capisce che Petrarca sta navigando in questo momento, sta navigando verso l'Italia, verso Roma, e è sempre in viaggio, e da Avignone verso Roma, Napoli, Roma, Parma, Milano, Parigi, Praga, e di fronte alle coste laziali all'improvviso gli vengono in mente molti versi delle Metamorfosi di Ovidio, dove l'amata e l'amante conversano insieme, e se l'amata si trasforma in un certo essere della natura, l'amato adotta a sua volta una forma o una personalità che gli permettano di stare accanto a lei. Ora, con questa idea in mente, Petrarca improvvisa un dialogo immaginario con uno dei suoi migliori amici, ecco di chi sta parlando, anche lui al servizio della famiglia dei Colonna, cioè il musicista fiammingo Ludovico di Beringen, al quale il Petrarca dà il soprannome di Socrate. Per il poeta che solca il Mediterraneo, Laura non può che trasformarsi in una pulcra avis. Attenzione, perché qui c'è un errore in latino, ma Petrarca si diverte comunque a coniugare, perché avis è maschile, vuol dire uccello, e ci sarebbe voluto un aggettivo maschile, e invece ne usa uno femminile, perché sta parlando, il verso funziona ancora meglio. Pulcra avis è un uccello che vola in storm e si sposta sull'acqua, un gabbiano. Cioè, in questa visione descritta in versi epigrammatici troviamo quindi due motivi di ampio respiro intellettuale che diventano patrimonio del pensiero dell'umanesimo. Il primo motivo ha una radice che risale a Platone, Platone sta tornando in auge, e che è stata elaborata dalla spiritualità della scolastica medievale, a cominciare da Abelardo, e predica che l'amore trasforma l'amante nell'amato, o in amatos mores in latino, secondo il modello dell'amato. E Petrarca sviluppa questo concetto nella sua opera di commento alle Confessioni di Agostino, intitolata Secretum, e ne consegue che se Laura diventa gabbiano, gabbiano diventa anche Petrarca. Ora, il secondo motivo che emerge da questo epigramma è di carattere aristotelico invece, e ciceroniano soprattutto. due personaggi, Aristotele e Cicerone, che tengono in gran conto il sentimento dell'amicizia. E Petrarca condivide questo pensiero, perché l'amico è un alter idem, un altro te stesso, cioè con il quale c'è un accordo totale. E da questa idea nasce la speranza che l'amico Ludovico e la sua dama vivano la stessa metamorfosi, perché i gabbiani mediterranei, ci sono anche quelli oceanici, del Mar del Nord, che sono particolarmente voraci, rappresentano l'immagine dell'amore e dell'amicizia, sono voraci di amore e di amicizia. Ora, la Laura del canzoniere di Petrarca, ne parleremo prossimamente, è una bellissima fanciulla ma inaccessibile e schiva, che non corrisponde all'amore di Francesco. Laura non ci sta, comunque, è poco da fare. È una donna sposata, una donna che ha una sua famiglia, quindi ma lui forse neanche si va avanti se Laura è esistita davvero. Ora, negli epigrammi, nei gabbiani, i versi dicono che Laura corrisponderebbe all'amore del poeta, perché non si differenzia dalla dulcis amica, dalla dolce amica di Ludovico, e quindi Francesco e Laura sono simmetrici al musicista Ludovico e alla sua amata. Guardate, non succede mai nel canzoniere del Petrarca, quello che poi è stato chiamato il canzoniere, di cui ci occuperemo prossimamente. E c'è un'armonia quindi che lega queste quattro persone, questi habibus quaternis, cioè questi quattro gabbiani, e negli epigrammi non siamo di fronte allo stesso mondo né allo stesso personaggio di Laura, quindi esaltato nel canzoniere. Qui c'è una visione più mitica, la stessa visione di Ovidio quando la metamorfosi non è drammatica. E voi in quale animale pensate di potervi trasformare? Basta una riga, basta un verso per rispondere, scrivetela. Io credo di essere un incrocio tra un orsa e un capricorno, quindi un animale spaventoso. La raccolta degli epigrammi di Petrarca, non so se sia disegnabile, i gabbiani, ha coinvolto, abbiamo detto, uno scrittore che noi abbiamo incontrato più volte nei nostri viaggi, perché l'opera di certe autrici, di certi autori, è più che mai congeniale ai temi di carattere esistenziale che la storia del pensiero umano affronta. E questo scrittore si chiama Sándor Márai, lo conoscete, questa sera è qui con noi, ci accompagnerà per un tratto di strada, perché prima di tutto è uno studioso di Petrarca, di Francesco Petrarca. Sándor Márai è un umanista, tra le sue caratteristiche, ha tradotto in ungherese, quindi nella sua lingua madre, i gabbiani, gli epigrammi di Petrarca, oltre a tutta l'opera di Petrarca. Quindi ha fatto un'operazione umanistica importante per quel paese. Sándor Márai è un intellettuale contemporaneo, conosce sei lingue moderne, compreso l'italiano, perché ha vissuto in Italia anche, ed è un raffinato classicista che se la cava bene con il latino e il greco. È un tipico umanista, insomma, di stampo antico, che vive nella contemporaneità. E questi dati basterebbero a giustificare la sua presenza nel nostro percorso, ma Sándor Márai è qui in relazione ad una serie di intrecci filologici che vogliamo dipanare insieme a lui, perché riguardano proprio la poetica petrarchesca, quello che abbiamo messo in gioco questa sera. Insomma, intanto per rinfrescarci la memoria dobbiamo domandarci chi è Sándor Márai. Guardate sul punto 5 del repertorio. Márai è nato nel 1900, è morto nel 1989, ed è stato uno scrittore dimenticato per decenni dall'editoria internazionale. È successo a lui quello che è successo un po' a Irene Nemirovsky, ricordate, no? Nonostante vada annoverato tra i grandi maestri della narrativa mitteleuropea del secolo scorso, insieme a Kafka, Musil, a Roth, a Proust, a Canetti e via dicendo. Cioè, San Dalmai è nato a Budapest, proprio all'inizio del secolo, ed è stato per un certo periodo della sua vita un famoso scrittore ungherese, e avrebbe potuto continuare ad esserlo se a causa degli avvenimenti storici che hanno condizionato nel secolo scorso la vita del suo paese, dell'intera Europa, non avesse scelto l'esilio tutte le volte che in Ungheria è stata abolita la democrazia parlamentare. San Dalmai è un liberale, professa come Gobetti, la rivoluzione liberale, e lui è diventato un emigrante, prima in Germania, poi in Francia, dopo in Italia, ha abitato a Napoli, a Salerno, stava vicino a Pestum, dal 68 al 79, e dal 1979 è stato invitato ad insegnare negli Stati Uniti letteratura, e lì è morto nel 1989. Marai ha scritto in lingua ungherese, sebbene sarebbe stato in grado, e ha utilizzato, di utilizzare altre lingue europee più gradite all'editoria, no? E tu gli editori gli chiedevano perché non scrivi, soprattutto negli Stati Uniti, no, lui ha continuato a scrivere, poi gli ha anche tradotti, ma a scrivere in ungherese proprio perché ha voluto valorizzare la sua lingua madre. Anche se in Ungheria le sue opere sono state al bando per molti anni, e l'odierno regime ungherese, che forse lo conoscete, questo regime di Orbán, autoritario e xenofobo, non può vedere di buon occhio un personaggio come San Dalmai, che oggi sarebbe tornato a vivere in esilio. Il San Dalmai è stato uno dei fondatori del movimento letterario chiamato Romanticismo Ungherese, e che si ispira all'umanesimo e alla poetica di Francesco Petrarca, del quale Marai ha tradotto, abbiamo detto, in ungherese le opere, conoscendo bene l'italiano antico, moderno, il latino, e ha sempre dichiarato di essere stato influenzato dalle tematiche petrarchesche, carezzevoli e crudeli, è lui che dà questo termine, a cominciare dal tema del tentativo, un tentativo che difficilmente va a buon fine, di dare un senso all'esperienza amorosa, nella quale tutte le persone sono coinvolte, e che lascia sempre perplessi, ma è di dare un significato alla partecipazione alla vita civile, perché ogni gesto che la persona compie ha una valenza politica, ha una ricaduta sulla società in cui vive, e di coltivare i valori dello spirito indicate dalle opere dei classici. Dal 1998 un certo numero di romanzi di San Dalmai, circa una quindicina, sono stati tradotti in italiano, quindi dal 98 appena, e noi abbiamo già letto, appena sono uscite in italiano, Le Braci, vi ricordate, del 1942, che è diventato un classico della letteratura mondiale, tradotto in 25 lingue, l'anno scorso al Maggio Musicale Fiorentino è stata presentata un'opera lirica sulle Braci, di un musicista che si chiama Tutino, e di San Dalmai, e abbiamo letto varie pagine dall'Eredità di Esther del 39, di Trucciolo, il protagonista è un cane, questo è un romanzo davvero di un'ironia travolgente, del 1932, e soprattutto la recita di Bolzano, vi ricordate, è un romanzo bellissimo, del 1940, lo stesso anno in cui San Dalmai traduce in ungherese I Gabbiani del Petrarca. Ora, in biblioteca trovate i romanzi di San Dalmai, consultateli, perché in ciascuno vale la pena leggerne qualche pagina. Cioè, non è uno scrittore facile da leggere, anche perché nei suoi romanzi la trama è secondaria, prima di tutto ci sono le riflessioni, ci sono i ragionamenti, di solito ci sono due o tre personaggi che permettono ad uno di questi di condurre un monologo, che è un monologo dello scrittore, un monologo di carattere filosofico, di filosofia esistenziale, in senso petrarchesco, sempre, perché anche in Petrarca c'è questa caratteristica. L'anno dopo la pubblicazione delle Braci, nel 1943, quindi un anno, voi capite, diciamo orribilis per l'Europa, Sándor Márai scrive, uno di quegli anni, un romanzo intitolato Il Gabbiano. Eccolo qui, i gabbiani, il gabbiano e i gabbiani sono qui, e non è casuale che siano qui insieme, perché tra i gabbiani del Petrarca e il gabbiano di Sándor Márai, a detta stessa dell'autore, ci sono delle affinità. Oltre al titolo, che rimanda agli epigrammi del Petrarca, c'è una precisa coincidenza, a cominciare da un verso che sintetizza la poetica del Petrarca, un verso poi che è stato utilizzato moltissimo nella storia della letteratura poetica, e che fa da filo conduttore in questo romanzo, dalla prosa carezzevole e crudele di Sándor Márai. Le parole di questo verso sono: dimmi, mio cuore, è questo l'amore? È la domanda che ci facciamo molto spesso, perché siamo sempre incerti su questo tema. L'incertezza è uno degli elementi fondamentali, e Petrarca naturalmente è stato il primo a fondare, a dare un fondamento per creare una riflessione su questa incertezza, perché appunto l'amore comunque andrebbe realizzato, usiamo il condizionale, ma per questo bisogna riflettere, cioè non si può semplicemente lasciare galoppare i sentimenti. E per spiegare ciò che ora abbiamo detto dobbiamo procedere con ordine, un ordine di carattere filologico, secondo la natura dell'umanesimo propriamente detto. Ora torniamo quindi a puntare la nostra attenzione sui gabbiani del Petrarca per osservare il testo di un epigramma intitolato Le scarpe della ninfa, che nelle pubblicazioni recenti, quelle avvenute all'inizio del secolo scorso, compresa quella curata in ungherese da Sándor Márai nel 1940, è stato collocato al primo posto della raccolta. Anche qui, naturalmente, Francisco Rico mette Le scarpe della ninfa al primo posto. Tra gli epigrammi che sceglie, qui ne sceglie 10, 12, la sua scelta tipo ideologico nel senso letterario del termine, è stato collocato al primo posto in relazione alla presenza di quel particolare verso che abbiamo appena citato, no? E che riassume il senso della poetica del Petrarca, una poetica orientata senza inibizioni su un'importante questione, quella della natura dell'amore, uno dei temi chiave che la sapienza poetica e filosofica dell'umanesimo affronta. Entriamo nel vivo di questa riflessione, quindi commentando l'epigramma in questione, in modo da poterne leggere e tradurre il testo. Ho detto che parliamo molto in latino questa sera. Guardate sul punto 6 del repertorio. Allora, cosa succede? Perché scrive questo epigramma a Petrarca? Perché un giorno di primavera Petrarca si vede recapitare nella sua casa di Valchiusa un melone e un paio di scarpe da donna, di scarpette colorate, di grande fattura e di lusso, a inviargli questi doni da Avignone è il suo amico Guglielmo da Pastrengo, che è un giurista, un letterato, ambasciatore degli scaligeri ferraresi presso la corte pontificia, un personaggio. Quello squisito melone, racconta Petrarca nella seconda lettera scritta a Guglielmo dell'epistolario chiamato Epistule Disperse, quello squisito melone non l'ho mangiato ma divorato, senza farne parte con altri che con la ninfa, ed ella, con i piedi già ornati di colori, fantasticava il convito degli dei, le nozze con Nettuno e l'ossequio di Nereo, dei tritoni e di quanti numi marini o fluviali vi siano. Vedete come sono divertenti le lettere del Petrarca. E questo pensiero diventa il pretesto per scrivere
un epigramma intitolato appunto Le scarpe della ninfa. E nelle pubblicazioni recenti, quelle dell'inizio del secolo scorso, compresa quella ungherese di Sándor Márai, è stato collocato, come abbiamo detto poco fa, al primo posto della raccolta, per un particolare verso che in questa composizione riassume il senso della poetica petrarchesca. E la ninfa domanda al suo cuore se sia questo l'amore: et quesivit ab corde suo, si amor sit is. E è un verso formidabile in latino. E Petrarca mette in chiaro, e questo è anche uno dei temi importanti del pensiero dell'umanesimo, senza finzioni, magari in modo un po' retorico e con una certa vergogna, dice lui, perché l'argomento è delicato, il fatto che la persona vorrebbe sapere quando c'è l'amore e che cos'è l'amore, quel coacervo di sentimenti, in una mescolanza di gioie, di dolori, di entusiasmi, di frustrazioni, e ma non se ne parla mai, dice Petrarca, ma al suo tempo non se ne parlava mai, si dava per scontato che ci sono dei ruoli. E poi, e Petrarca mette in evidenza che la descrizione dell'amore, il domandare al cuore, avviene sempre e soprattutto dopo, cioè dopo l'euforia del prima e dopo la passione del durante. È sempre dopo, quando la persona è in grado di domandare al suo cuore, che la riflessione sull'amore si fa poesia. E questo riguarda soprattutto l'esperienza del Petrarca, ma un'esperienza più anche più generalizzata. Nel canzoniere Laura appare anche come una pastorella alpestra e cruda, vestita da pellegrina e o anche in forma di ninfa o d'altra diva, che del più chiaro fondo del Sorga, che è un fiume, esca dalla riva, alla riva. Ora, nell'epigramma delle scarpette colorate che stiamo per leggere, la ninfa in questione non è Laura, è la trasposizione di una giovane contadina nel regno della poesia. Una contadina che Guglielmo di Pastrengo ha conosciuto tramite Petrarca in uno dei suoi soggiorni a Valchiusa. Ora, Petrarca, lo vedremo, andremo con lui, si compra una casetta a Valchiusa, in questo posto bellissimo di campagna, di montagna, isolato, cioè un po' per stare solo, isolato, ma Valchiusa non è un posto fuori dal mondo, cioè è una campagna ben coltivata, dove ci vive una popolazione attiva, e quindi sì, lui dice sono qui da solo, sono venuta, cioè, in realtà la rete della comunicazione è molto vasta, soprattutto con i contadini, il suo vicino di casa a cui affida, poi di cui parleremo perché è un personaggio significativo. Allora, ogni tanto gli amici del Petrarca vanno a trovarlo, gli amici giuristi vanno a trovarlo a casa sua e fanno amicizia con le persone del posto. Qui in questo caso ci sono delle ragazze contadine che intrattengono rapporti con questi personaggi che vengono da Avignone, dove c'è la sede del papato, e c'è un'affezione, si creano rapporti amorosi. Una contadina che Guglielmo di Pastrengo appunto ha conosciuto tramite Petrarca in uno dei suoi soggiorni a Valchiusa, e probabilmente si proponeva di rivederla presto. Nell'attesa le manda, tramite il suo amico, un paio di eleganti scarpe variegate di pelle vera, che ha comprato per lei sul mercato della città pontificia di Avignone. È un regalo costoso, no? Ed è un lusso da fare invidia a tutte le altre ragazze del paese, che come lei non avrebbero mai calzato altro che ciabatte di corda, dice, e zoccoli, così si rimettono, le contadine. Ora, dopo aver mangiato il melone con Petrarca, la ninfa, questa ragazza, per godersi di più il tesoro che le ha appena toccato, allunga la strada del rientro, cantando le lodi del suo generoso benefattore, fermandosi a cogliere fiori, così la immagina Petrarca. Senza dubbio immagina che il ritorno di Guglielmo le porterà il convito degli dei, le nozze con Nettuno. Ora, con delicata percezione, Petrarca ci fa vedere i movimenti provocati dalle emozioni della ninfa, di questa ragazza, ci fa percepire l'allegria che le scuote il corpo, la sua civetteria e l'innocente presunzione nei confronti delle altre ragazze e la preoccupazione di conservare il regalo in uno stato impeccabile. La falsariga mitologica ci rivela che le compagne della ninfa, le sue sorelle, sono le acque del fiume, perché le ninfe sono personaggi acquatici, ma comprensione umana ci dice qualche cosa di più. La ragazza cammina con tutta l'attenzione possibile, guardando gli stagni in punta di piedi per non bagnarsi, per non rovinare le scarpe nuove, e questa preoccupazione si riflette sulla domanda fondamentale: dimmi, mio cuore, è questo l'amore? No? Una domanda che sintetizza un programma poetico. Attenzione, perché sembra superficiale, invece non lo è. Allora, l'amore che cos'è? È un regalo di carte nuove? No? È un'attrazione di questo tipo? È qualche cosa di mitico, no? Che c'è? Oppure è qualche cosa di più completo? Ma su tutto questo bisogna riflettere, bisogna riflettere. E Petrarca lo fa. A proposito di scarpe, no? Le nostre scarpe attuali e passate sono testimoni del nostro cammino nella vita, anche quello di quello cerimoniale, no? Comprano scarpe adatte per cerimonie particolari. Scrivete quattro righe a proposito di un paio di scarpe particolarmente comode, e se volete anche a proposito di un paio di scarpe particolarmente scomode, no? Si dice che quando ci si sposa hanno sempre delle scarpe strette, io non saprei. Scrivere e camminare sono due azioni da svolgere quotidianamente, quindi fatelo. E ora, dopo aver commentato, leggiamo e traduciamo il testo dell'epigramma Le scarpe della ninfa dai gabbiani del Petrarca, anche per fare attenzione a quel verso che entra poi che è entrato poi nella letteratura. L'ha usato Byron, l'ha usato Leisterton, l'hanno usato moltissimi scrittori, lo usa Dando Ormarai naturalmente in questo romanzo, e quindi ecco gli intrecci filologici, ci sono, e da dove arrivano noi dobbiamo saperlo. Le scarpe della ninfa. Discolor ut ninfe tetigit vestigia pellis, letior et cuntis nimis invidiosa puellis, nescit abere locunt refugit sub claustria reverti. Quando la scarpetta colorata ebbe toccato i piedi della ninfa, tutta contenta e invidiatissima dalle altre ragazze, non sta ferma un momento e si rifiuta di tornare a casa. Et tibi purpurei decus addidit in uba serti, teque per arva canens varios legit undique flores, et quesivit ab corde suo si amor sit is, et time tumentes pedibus calcare sorores. E per merito tuo, di Guglielmo, sta parlando a Guglielmo Petrarca, aggiunse alla sua la bellezza di una corona purpurea, e cantando dalla gioia per i campi raccoglie dappertutto fiori variopinti e domanda al suo cuore, et quesivit ab corde suo, se sia questo l'amore, si amor sit is, e sta attenta a non bagnarsi i piedi nelle pozzanghere abitate da ninfe come lei. E beh, c'è una grande ironia in senso socratico in questo gabbiano, in questo epigramma. Nell'incipit nell'incipit del romanzo di Sándor Mára intitolato Il Gabbiano assistiamo all'incontro di due figure chiave. Lui è il consigliere di Stato che ha appena preparato per il ministro il documento con cui la nazione, l'Ungheria, entra in guerra. Sullo sfondo, siamo nel 1943, sullo sfondo c'è il secondo conflitto mondiale e naturalmente Sándor Mára è preoccupatissimo ed è naturalmente in questo momento andando in esilio, visto e considerato che il governo ungherese diventerà collaborazionista con i nazisti, quindi sta per fuggire perché avendo avuto precedentemente degli incarichi nel governo democratico ungherese è in pericolo e si domanda perché la guerra, insomma. E quest'uomo riflette sulla tragedia della guerra che procura anche un'erosione del tempo. Lui ha 45 anni, comincia a sentirsi vecchio, lei è una giovane donna straniera che ha chiesto udienza e questo lo sapremo in seguito prossima settimana, per ottenere un permesso di soggiorno. Ora, quando questa bella ragazza appare di fronte al consigliere di Stato, lui entra in crisi, cioè ha un attacco di nevrotica ilarità che potrebbe sfociare in una risata interminabile che naturalmente creerebbe una situazione, drammatica in quel momento. Perché questa splendida creatura, direbbe Petrarca, che vede Laura dappertutto, è il doppio perfetto di colei che anni prima, nella penombra di una stanza, della sua stanza, gli aveva con voce roca citato un verso: dimmi cuore mio, è questo l'amore? E adesso è tornata, pensa l'uomo. Ma lui sa che costei si è uccisa per amore di un altro e non può essere risorta, naturalmente di questo ne è consapevole. E allora chi è la ragazza che ha di fronte? Naturalmente questa situazione permette a Sándor Mára di riflettere su una serie di temi esistenziali molto significativi. E leggiamo l'incipit di questo romanzo perché troveremo naturalmente troveremo la ninfa anche perché era necessario e vi accorgerete da voi quali sono gli intrecci filologici che abbiamo messo in gioco nell'itinerario di questa sera. Dai Gabbiani di Petrarca al Gabbiano di Sándor Mára. Riavvizzò con estrema cura il cappuccio di ebanite della stilografica, un gesto lento e cauto da chirurgo che impugna il suo affilato strumento o da chimico che soppesa un'ampolla in cui sono racchiuse vita e morte, medicamento o veleno capace di sterminare interi villaggi. Da qualche tempo ogni sua azione era palesemente guardinga, le sue dita, esercitate sulla tastiera del pianoforte, nello studio delle sonate di Beethoven, nella scrittura, nella scherma e nel colpire la palla, ora giacevano ossute, lunghe e bianche, quasi spossate sulla scrivania, neanche dovessero riprendersi dopo un duello, una dura e virile competizione. Così riposano le mani degli artisti dopo aver vergato l'ultima parola, steso l'ultima pennellata o percosso la nota finale sul pianoforte, consapevoli che in quell'istante si è compiuto qualcosa che non si ripeterà mai più. Eppure sembrava che quelle mani riposassero anche per vincere una qualche tenace resistenza. Sappiamo così poco di noi stessi, persino del nostro corpo. E dunque, cosa mai potrò aspettarmi dall'anima, la cui natura mi è del tutto ignota e della quale percepisco soltanto i moti, e dall'anima altrui, che ovviamente conosco molto meno della mia, cosa possiamo aspettarci gli uni dagli altri? Cercò una matita rossa e sul margine del fascicolo scrisse con risolutezza, strettamente confidenziale, e tra poco lo porterà al ministro e poi qualcosa avrà inizio. Nelle tipografie le grandi rotative stamperanno quelle parole con inchiostro grasso e nero, alla radio una voce metallica proclamerà al mondo con affettata commozione quelle frasi, milioni e milioni di persone impallidiranno nel leggere e ascoltare ciò che egli ha appena vergato sulla carta. In fin dei conti aveva soltanto eseguito un ordine. L'indomani, in quelle poche frasi, sarebbero riecheggiate di bocca in bocca. È così che le parole si animano e cominciano ad agire, penetrano nel tessuto della vita e scorrono via via nel sistema circolatorio del gigantesco corpo come un vaccino iniettato nei vasi sanguigni. Sì, per effetto di tale parole, la grande macchina, lo Stato, con i suoi milioni di raffinati ingranaggi si sarebbe messa in moto e il grande organismo, la nazione, si sarebbe ridestato con il cuore in gola. Si alzò, andò alla finestra, guardò la città. La notte prima era nevicato, la neve gli evocava sempre il ricordo della pagina di un libro di fiabe. Si accarezzò la fronte con gesto nervoso, come sempre, quando si sforzava di dissimulare, per innato riserbo, qualcosa di traboccante, doloroso, disumano, che rompeva dal profondo, dai cunicoli fangosi e saturi di grisù dei ricordi e dei sentimenti. Che cosa accadrà domani, quando quelle parole risuoneranno, e dopodomani quale significato assumeranno nel corso di quel fenomeno vago e intangibile che con termine generico definiamo tempo, la cui peculiarità consiste nel trattenere quanto ha accolto in sé? Quel che ha avuto inizio resterà preda del tempo e da qualche parte, sempre più lontano, dietro la storia c'è l'individuo con il suo indecifrabile destino. Esce di casa per recarsi nei campi, tra un bombardamento e l'altro lavora tranquillo, sul suo volto un sorriso, nella sua mente il verso di una poesia o il senso di un imperativo morale. Ho 45 anni, pensò. Un giorno la guerra finirà, penso ancora, e a quel punto non sarò più giovane. Attraverso la stanza, con le mani unite dietro la schiena, c'è un gradevole tepore. Al ministero il riscaldamento funziona a dovere. L'edificio è antico, le stanze hanno il soffitto a volta, i muri sono robusti. In realtà il suo non sembra un ufficio, piuttosto una sorta di salotto signorile. Sulla scrivania un ordine scrupoloso. No, quando la guerra finirà non sarà più giovane. Quando era cominciata si trovava in quella stanza, erano le 9 del mattino. Quante discussioni, pronostici e menzogne a voce per iscritto, menzogne che iniziano con un l'ho saputo da fonte certa e terminano con un secondo ogni ragionevole previsione. E poi dichiarazioni che recitano ieri ho parlato con una persona e la consapevolezza che questa persona non esiste. E non può esistere da nessuna parte perché tutto ciò che sta accadendo ormai non dipende più dalle intenzioni dei singoli, bensì dalla volontà di forze sovrumane. Stasera andrà all'opera, indosserà il suo abito scuro e andrà all'opera. Squillano i corni, le donne siedono nei palchi, candide carni risplendono nelle scollature di velluto nero, mani guantate sollevano i binocoli, occhi brillano nel buio simili a quelle di belve feroci, in platea aleggia l'odore caldo e greve dei corpi, sul palcoscenico un uomo dalla voce baritonale canta d'onore e d'amore. Eccolo il significato più profondo dell'Europa. Ma quando? Ancora ieri o 2 anni prima? Tutto era così bello, le città, viaggiare in treno, paesaggi innevati tra montagne maniloquenti, la calda e intima atmosfera dei grandi alberghi rischiarati dalla luce elettrica, i numeri di telefono nella rubrica, numeri dietro i quali vivevano persone in appartamenti di Monaco, di Parigi, di Oxford, e il numero di colpo le riportava in vita. E ovunque quadri, libri intelligenti, donne bellissime, meravigliosi strumenti, poesie, la cui lettura metteva addosso i brividi, e dietro tutto questo uno spaventoso, crudele inganno, e i milioni, anzi le centinaia di milioni, le masse, sempre più brulicanti, che sempre meno potevano fruire dei quadri, dei libri e dei versi, e le polemiche sui giornali in ogni lingua, nei parlamenti, in ogni paese, una sorta di continuo concilio, un brusio ininterrotto che di giorno in giorno si faceva più veemente, fragoroso, e poi una mattina questo strano silenzio, quando finisce qualcosa c'è sempre un silenzio strano, tensa. È una requisitoria contro la guerra nel 1943 di grande significato. Attenzione quando è stato scritto questo romanzo, perché se è stato scritto oggi, perché oggi va, queste parole valgono anche oggi, sebbene sia cambiato lo scenario, ma no, quando sarà completamente finita si potrà di nuovo viaggiare, non sarò più giovane, pensa, quando rivedrò il mare avrò 50 anni. Le navi partono al mattino da Trieste, le grandi e bianche navi. Sì, fino a ieri nel mondo regnava un ordine meraviglioso e il mare era verde scuro oppure azzurro chiaro, come se di tanto in tanto sfogasse la propria rabbia al pari di un uomo bidioso che tra un accesso d'ira e l'altro rimembra l'infanzia. È vero che dietro tutto c'era il crimine? Se lo chiede spesso. Il crimine sistematicamente, scientemente organizzato e compiuto dall'uomo contro l'uomo, dai popoli contro altri popoli, non sa rispondere. È andato tutto come doveva. Se non lo uccidono, se non commette errori grossolani, se farà sport e leggerà libri vari di obiettivi, se non si abbandonerà a una sorta di paura e passione fanatica, alle enfasi e bramosa disperazione di fronte alla giovinezza che passa, ne avrà ancora per una buona decina d'anni. Non è il massimo, ma non è male. Essere sempre premurosi e cortesi, anche nei confronti di se stessi. Nel frattempo la guerra avrà luogo e finirà. Parigi era caduta. L'ultima volta che aveva visto Parigi era stato di notte, 4 anni prima dal finestrino del taxi che lo portava alla stazione. Erano passati attraverso il cortile del Louvre, avevano costeggiato i giardini della Tuileries. Era estate, sul grande viale attorno all'Arco di Trionfo splendevano 1000 luci. A quell'epoca era ancora giovane, una giovinezza confusa e piena di speranza. Ma che cosa voglio ancora dalla vita? Si chiede. Mentre se ne sta seduto allo scrittoio, per le scale del grande edificio sale, spedita, una donna. Procede leggera come un uccello, quasi saltasse da un gradino all'altro. Si sta recando da lui, ma lui non lo sa. Non conosce quella donna, non l'ha mai vista. Seduto allo scrittoio continua a coprirsi il volto con le mani, pensa alla guerra e si sforza di immaginare che cosa significherà questa parola domani o tra un anno nella realtà. Coloro che hanno visto la guerra soltanto al cinematografo ora la conosceranno da vicino. Vorrebbe aiutare qualcuno. Forse la cosa più giusta in momenti come questo è scegliere una persona tra gli innumerevoli esseri viventi dell'universo e aiutarla con tutte le proprie forze, un uomo o una donna che lo meritino. Ma questa parola, meritare, d'un tratto perde ogni senso di fronte alla realtà. Ciascun essere umano merita allo stesso modo di vivere pienamente il proprio destino. La donna è ormai giunta al primo piano, si ferma, è sola, si guarda attorno cauta, alla stregua di uno scippatore, con gesto rapido sfila dalla borsetta un astuccio, la mano guantata rimuove la polvere dallo specchietto e comincia a incipriarsi il naso. È emozionata, avverte l'agitazione che provano gli studenti agli esami di maturità, sente dei passi e di colpo assume un'aria solenne da gran signora. Procede più lentamente verso il piano superiore, le viene incontro un uomo di una certa età che si ferma su un gradino e con sguardo da intenditore la segue a lungo. Bel pezzo di figliola, pensa, e va oltre fischiettando piano. Sì, anche la donna sa di essere un bel pezzo di figliola. Oggi ne è consapevole in modo particolare. Quella mattina si era chiesta più volte se fosse meglio indossare gli stivali da neve. Durante la notte era nevicata abbondantemente. Alla fine però era uscita di casa senza stivali, con le calze color carne e décolleté di pelle di foca dalla suola sottile, e per strada si era sforzata di proteggere dagli schizzi di fango. Ora, con le calze leggere e le eleganti scarpine da ninfa, ha i brividi per il gran freddo, ma proprio oggi non poteva certo nascondere i piedi e quelle gambe così belle, lunghe, slanciate, un paio di stivali da neve. è diretta da un uomo che non ha mai visto. Al secondo piano si ferma a riprendere fiato. Tutto qui è tranquillo e maestoso. La donna sfugge un breve sospiro, non vede nessuno. Dalla tasca del cappottino ornato di pelliccia estrae un foglietto di carta piegato, legge compitando un nome. Gli si avvicina un uomo in livrea. La donna pronuncia il nome. È la prima volta in vita sua che pronuncia quel nome ad alta voce. Quando diciamo un nome nell'universo, fili e forze invisibili mettono in collegamento due persone come un centralino telefonico. L'uomo in livrea annuisce. Il signor consigliere riceve soltanto fino alle 12, dice. Il mio biglietto da visita, replica la donna, in ungherese incerto. La prego, gli dia il mio biglietto da visita, a un tono gentile, sommesso, e il modo in cui storpia l'ungherese lusinga l'usciere. I figli dei piccoli popoli considerano un onore il fatto che uno straniero si sforzi di parlare nella loro lingua materna. Con fare virilmente cortese, l'usciere si allontana con il biglietto da visita. La donna si siede su un sofà foderato di verde, il cuore le batte nervosamente. Infine viene ammessa. La porta si chiude alle sue spalle senza alcun rumore, rimane ferma sulla soglia, senza muovere un muscolo, goffa, ma disciplinata come una scolaretta che attende il comando rompete le righe alla fine dell'ora di ginnastica. Sullo sfondo della porta bianca la snella figura sembra più alta di quanto non sia in realtà. L'uomo si alza dallo scrittoio con il biglietto da visita in mano. Come pallido, pensa la donna, e socchiudendo gli occhi lo fissa. Devo sembrare pallido, pensa l'uomo, e tutto il sangue gli affluisce nel cuore, o almeno così gli sembra, ma al tempo stesso sa che questa è soltanto un'iperbole letteraria letta in un canzoniere. In realtà un simile affluire è un'assurdità, il sangue affluisce sempre nel cuore, ma quell'improvviso capogiro non ha niente a che vedere con il ritmo della circolazione sanguigna. Poi pensa, no, questo è davvero troppo, e all'improvviso gli viene da ridere. Una violenta, eccessiva, nevrotica ilarità percorre il suo corpo, come se una mano diabolicamente abile vi avesse iniettato un vaccino che diffonde nelle membra una formicolante, tremenda gaiezza. Devo controllarmi, altrimenti qui scoppia uno scandalo, se non mi passa questo impulso. Uno scandalo quale non si è mai visto. Finora correranno i funzionari della stanza accanto, chiameranno il ministro e l'ambulanza, mi spediranno in una casa di cura, mi metteranno a riposo. Tra poco riderò a crepapelle, pensa, e si accorge che queste parole non gli piacciono, ma ormai le parole si presentano da sole e si insinuano nella sua anima, si accomodano e fanno capriole nel suo cervello e nella sua bocca. Ancora un attimo e le spunterà fuori sotto forma di risate, le spunterà davanti a questa ragazza sul tappeto, in mezzo alla stanza, davanti a Dio e al mondo. E a quel punto la donna fuggirà via spaventata. Ma perché mai dovrebbe fuggire? Che cosa si immaginava presentandosi a lui dalla strada, tornando indietro dal tempo o da una dimensione che è ancora più spaventosa di quella temporale? E per quanto fragorosamente possa riderle in faccia, lei saprà rispondere a tutto per il semplice fatto che c'è, è viva e se ne sta lì, sulla soglia. E all'improvviso una smisurata curiosità, una eccitazione sensuale si impadronisce del suo corpo. In fin dei conti non capita mica a tutti, pensa, di seppellire qualcuno che dopo un po' risorge dalla tomba. Una tomba che è al tempo stesso realtà e ricordo, e ha tre coperchi come i sepolcri dei re pagani, e di punto in bianco se ne sta lì sulla soglia, in pieno giorno, all'1:20, già. Aveva dato un rapido sguardo all'orologio e al calendario sulla parete di fronte. 1:20, giovedì. Che giorno è per lui il giovedì? In genere né buono né cattivo, un giorno del tutto indifferente, nel quale gli angeli custodi della vita non si prendono particolarmente cura di lui, ma neppure i piccoli demoni badano al suo destino e gli fanno lo sgambetto. A quanto pare, pensa, i fantasmi vengono anche in piena luce, in un luminoso giorno d'inverno, e questo è un fantasma in carne ed ossa molto attraenti, nota con sarcasmo. Di colpo l'impulso a ridere è scomparso, e comprende qualcosa che fino a quel momento ignorava. Prova più o meno ciò che devono aver provato le persone quando prima Copernico, poi Darwin e infine Freud le hanno prese a schiaffi dichiarando che l'essere umano non è il centro del mondo. Dopotutto lo sospettava già da tempo, ma non gliel'avevano mai sbattuto in faccia in maniera più brutale come ora questa donna, ferma davanti a lui, in silenzio, sulla soglia. Il suo rancore si fa sempre più profondo, arrossisce e sente una voce dal profondo di una stanza, dall'oscurità, una voce dolce e roca, spaventosamente familiare, che risuona e dice: «Dimmi, cuore mio, è questo l'amore?» E sente la propria voce rispondere dall'altro capo della stanza. E pensi l'abbia scritto Byron o Lightertown, che era un lord e scriveva poesie? No, è una ninfa ad aver suggerito quel verso in Val Chiusa. E poi si fa silenzio. Resta nell'aria soltanto quel verso. Entrambi, lui e la voce nella penombra, meditano su che cosa sia l'amore. Ma questo era accaduto tanto tempo prima. Beh, chi sono queste due donne che si assomigliano così tanto? La ragazza di ora e quella di prima? Ci informeremo continuando a leggere questo romanzo così evocativo e contenente molti temi della poetica petrarchesca. Naturalmente noi non potremo leggere tutto intero questo romanzo di 165 pagine a questo punto, ma focalizzeremo la nostra attenzione su alcuni brani contenenti le tematiche inerenti al nostro percorso. Questa sera ce n'erano già abbastanza, potevamo fermarci qui nella lettura del Gabbiano, in riferimento ai Gabbiani, ma c'è ancora dell'altro da mettere in gioco. Che tipo è Francesco Petrarca? Beh, dobbiamo conoscerlo meglio, perché la prossima settimana dobbiamo capire come ci arriva a vivere in Provenza, perché non è nato lì e la sua famiglia non è di lì, in Provenza, dove incontra Laura, che diventa per lui lo strumento poetico per interrogarsi e per dare un significato al termine Eros, che dal greco traduciamo con l'espressione amor platonico e che rappresenta la spinta propulsiva verso la conoscenza. Noi pensiamo che abbiamo pensato poi, c'è stato un momento in cui nella storia del pensiero in cui si è tradotto con l'amor platonico l'amore non materiale, che non avesse una corrispondenza di tipo corporeo. Non è così, l'eros, l'amor platonico, è la spinta propulsiva verso la conoscenza. Ebbene, Francesco Petrarca, ormai in pieno umanesimo, sostiene che per dare un significato all'amore bisogna coltivare la volontà di imparare. E itinerario, bisogna domandarsi che cos'è, che cosa ci dice il cuore, il proposito, ma non il cuore, soprattutto l'intelletto. E itinerario dopo itinerario siamo ormai a maggio, quindi nella stagione che il mondo foglia e fiora, diceva compiuta donzella, una poetessa del 300. Compiuta donzella perché non conosciamo il nome, e lei si etichetta in quanto, ricordate, abbiamo incontrato questo personaggio. Quando fui compiuta donzella, dice questa ragazza che scrive, alla stagione che il mondo foglie fiore in primavera. Ebbene, volevo dirvi che al congresso internazionale di Parigi del 1889 le rappresentanti e i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori decisero che il 1° maggio sarebbe stata la giornata internazionale dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, una conquista che non è stata indolore. Sul manifesto, stampato per l'occasione, erano rappresentati alcuni simboli. Sul fondo c'era il sole nascente, il sol dell'avvenire, secondo il pensiero di Gioacchino da Fiore, vi ricordate? Per primo Gioacchino da Fiore che parla, interpretando l'Apocalisse, del sol dell'avvenire. Poi c'era su quel manifesto una falce, simbolo dei contadini, secondo il pensiero dei poemi di Esiodo, ricordate i poemi di Esiodo, le opere e i giorni soprattutto? Poi c'era un martello, il martello dell'officina di Vulcano, simbolo degli operai, secondo il pensiero omerico, la descrizione omerica dell'officina di Vulcano. E infine, in primo piano, su questo manifesto, c'era un libro aperto, per dire che tutti la storia del pensiero umano la devono studiare, per dire che nessuno deve mai perdere la volontà di imparare. Quindi la scuola è qui e ancora per tutto maggio il viaggio continua e viva il primo maggio!